Capitolo 16. Il sogno di Umberto. Nel ricordo di Umberto siamo nel suo garage. L'ho capito perché lui è nel gabbiotto, seduto, a fare i conti, nervoso e sulle spine. Con apprensione sfoglia il block notes e fa operazioni spingendo con foga i tasti sulla calcolatrice. Nel frattempo guarda continuamente l'orologio appeso alla parete dietro di lui e tamburella con una gamba sotto la sedia. Sbuffa e cambia posizione, dà una sbirciata al suo riflesso sulla vetrata, si aggiusta preoccupato i capelli e le sopracciglia. Finalmente arriva chi si è fatta attendere. È una signora elegante, credo sua coetanea, ma davvero vivace nel passo, nello stile e nel sorriso. Lui posa penna e calcolatrice all'istante, si alza e lascia cadere le braccia sui fianchi. Si direbbe sopraffatto dall'emozione. Lei lo raggiunge e lo guarda. Qualcosa nella sua sicurezza vacilla. Scalfisce la sua decennale esperienza di femme fatale. Forse non è vero che gli uomini sono tutti uguali. Giulia si muove nello spazio con un rigore di tendini, ossa, stoffe e portamento. Ha un cappellino tipo basco, dei guanti bordeaux in tinta con le scarpe e con il rossetto, un bel vestito di cotone color panna. È tutto al posto giusto su di lei. I suoi occhi socchiusi lo scrutano come per ritrovarlo tra i segni del tempo che su di loro è passato. Restano a guardarsi senza fretta, tanto ormai si sono raggiunti. Poi si abbracciano per qualche lungo secondo. Quando lei si guarda attorno esclama: «Che meraviglia, Umberto, ma sono tutti tuoi?» «Sì, certo, qui dipingo io. Ogni tanto collaboro con altri artisti, ma nel mio garage ho voluto soltanto i miei. Ci sei riuscito finalmente, era la tua passione, prima o poi te la saresti ripresa. È tutta la vita che aspettavo di dipingere in santa pace. Ho preso questo posto, la gente ci parcheggia e io ci dipingo. E tu, Giulia, come stai tu?» «Beh, come mi vedi? Sempre occupata con i nipoti e poi in negozio. I miei lavori vanno bene, a Dublino ormai mi sono fatta un nome». «Posso immaginare, sarai bravissima. Hai un tuo laboratorio, hai detto?» «Sì, lavoro con delle sarte, facciamo abiti su misura, è artigianato vero e proprio. Sai, quando Bernardo se n'è andato, prima mi sono disperata e poi mi sono reinventata. Ecco, mettiamola così. Te l'ho detto, no? Che mi ha lasciata per una sua collega di 20 anni più giovane». «Sì, sì, me l'avevi detto che ti sei sposata a un bastardo. Peggio per lui. Guarda come stai, un fiore». «Anche Sonia mi ha lasciato, ma lei non l'ha fatto apposta. Un anno fa è morta di un brutto male, mi sa che te l'ho accennato». Giulia sfiora con la mano la sua spalla e annuisce. «Non deve essere stato facile», gli dice con un filo di voce. «Chi l'avrebbe mai detto, Giulia, ritrovarci dopo tanto tempo? Quando mi hai scritto su Facebook, erano mesi che non lo aprivo, non credevo ai miei occhi». «E avevo letto un articolo su questo posto, non potevo non congratularmi con te. Sei un artista straordinario, addirittura a Dublino si parla di te, del pittore romano che dipinge sotto il suolo dell'urbe». Così titolava il giornale. «Ecco, guarda, te l'ho portato». Tira fuori un articolo ritagliato. Umberto legge incuriosito e anche sorpreso. Quelle righe sulla sua produzione lo stupiscono, mentre Giulia si allontana e cammina accanto ai murales dipinti nel rifugio di Umberto. Lui posa il ritaglio sul tavolo e la segue. Io allungo un braccio e riesco a prendere quel foglio. Lì scopro ancora altro su di lui. È la traduzione di un'intervista evidentemente già uscita in Italia. Giulia osserva con meraviglia le grandi pareti affrescate da Umberto. Su alcuni dettagli si ferma, sfiora la superficie con le unghie lunghe e delicate. Le dita sottili sono decorate di piccoli anelli dorati. «Da quanto hai comprato questo posto?» «Saranno almeno 10 anni». «Ero appena andato in pensione, ne avevo 60. Ma questo posto mi mantiene giovane, perdo il conto. Era tantissimo che risparmiavo per ricavarmi uno spazio così». Giulia indugia su un'immagine. «E questa cos'è?» «Come cos'è? Quella sei tu. A 27 anni, davanti al portone di casa tua, l'ultima volta che ti ho vista». Giulia non si volta, continua a guardare la grande figura femminile che si staglia poco sopra una BMW parcheggiata tra una colonna e l'altra. Si tocca le ciocche dei capelli che restano fuori dal suo cappello e ondeggia da un tacco all'altro. «È una sirena? Sono una sirena?» «Sì, ti ho voluta dipingere così e non è l'unica volta in cui ti ho dipinta. Ma è splendida, non so se me lo merito. Umberto, ci ho ripensato tante volte, forse con rimorso. Non ero pronta per quello che volevi tu, la famiglia, i figli. Infatti le sirene non sono buone, Juliet», dice sorridendo Umberto. Giulia ride, con un po' di amarezza, scrollando le spalle, cammina verso di lui. Umberto la guarda benevolo e prosegue. «Però nella mia vita hai continuato sempre a richiamarmi in un posto dentro di me dove siamo stati liberi e felici. Non volevo perdere né quei ricordi né il ragazzo che sono stato con te. Decisamente non li hai persi. Guarda cosa hai creato. Sembra un posto dipinto da un ventenne. Tutto così vivido, così vero. Umberto con imbarazzo accoglie i complimenti, la ringrazia con mestizia, si mette la giacca e si aggiusta la camicia. Ha l'aria di aver già detto troppo. Non deve essere facile affrontare quella conversazione, penso. Dopo un po' di silenzio si rivolge di nuovo alla sua ospite. E poi io ero pieno di guai, con tutti i problemi dei debiti dei miei. Non era un buon affare. Quando te ne sei andata, ho lasciato stare con i quadri. L'accademia tanto non riusciva a pagarmela. Ho lavorato a testa bassa tutta la vita. Ho cresciuto due figli, sono stato un marito decente. E ora sono qui, di nuovo solo, ripartito dal via, ma con la mia galleria. Che tu sia ripiombata qui oggi, tra l'altro così, che dire, bellissima, è la cosa migliore che potesse succedere. Anch'io sono felice di essere qua, Umberto, molto. Certo che è pur sempre un garage. Andiamoci a prendere una cosa da bere da qualche parte, no? Ti va? Si avvino verso l'uscita, mentre io gli cammino dietro nascosta tra le macchine. Umberto inizia a spegnere le luci, ma Giulia ha ancora una domanda per lui che fatica a porgli. Una cosa voglio chiedertela qui, però, Umberto, prima che andiamo da qualche altra parte. Non so se mi dirai di sì, ma ci provo. E che sarà mai? Non mi chiederai mica di sposarti? Scoppiano a ridere e penso che potremmo essere davvero io ed Aaron tra un bel po' di anni. Sono carinissimi mentre ridono insieme. Giulia continua. C'è un grande festival a marzo a Dublino. Ho parlato di te al direttore artistico perché vorrei che tu esponessi i tuoi quadri lì. Gli ho fatto vedere le foto che hai nel sito web e tutto quello che hanno scritto su di te. Lui era entusiasta e ti vorrebbe dei nostri. Gli occhi di Umberto si fanno pastosi, come quando si mescolano due colori base e aspetti che ne esca uno nuovo. Guarda le chiavi nelle sue mani, come se avesse scordato cosa doveva farne. Lì ho pensato che il quadro in cui sono incastrata avrei voluto fosse uno dei suoi. Chissà, magari ci sarei stata più a mio agio. Grazie, ma dovrei prendere l'aereo. Lo sai che non ho mai voluto, Giulia. Io ho paura di volare, non so se me la sento. E vabbè, pensaci un bel. Io te l'ho detto, tu pensaci. Le automobili del garage cadono nell'oscurità con un ultimo clic degli interruttori. Umberto si rigira nel letto e io torno seduta a gambe incrociate accanto al materasso. Mi ritiro al mio solito posto. Dopo qualche ora, albeggia, e con i primi raggi del sole posati gentilmente sulle carte della scrivania, vedo il biglietto per Dublino. Dice, decollo, ore 2 p.m.